In studio con me ci sono già Giuseppe Clericetti, buongiorno.
Buongiorno.
E Giovanni Conti.
Buongiorno a te, Barbara, e ai nostri ascoltatori.
Di cosa parliamo oggi?
Beh, oggi entriamo virtualmente, non so fino a che punto virtualmente, nella bottega dell'artigiano musicale per chiederci quale futuro hanno queste botteghe. La domanda ci viene dalla constatazione, dal fatto che gli liutai, nel vero senso della parola, cioè coloro che costruiscono strumenti ad arco, hanno un futuro dinanzi a loro, perché c'è anche una scuola che forma le nuove generazioni, ma altri strumenti, come per esempio i flauti, ma soprattutto gli organi, che futuro hanno per la trasmissione alle nuove generazioni? Ne parliamo con due ospiti.
Sì, abbiamo il piacere di ospitare telefonicamente in diretta con noi Maurizio Croci, organista e organizzatore di concerti. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
E Walter Chinaglia, organaro, che conosciamo molto bene anche nella Svizzera italiana. Buongiorno maestro Chinaglia.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Walter Chinaglia, perché parliamo, si diceva prima con Giovanni Conti, perché parliamo di liutai, cioè costruttori di liuti, e invece intendiamo praticamente ogni genere di costruttori di strumenti musicali?
Sì, dunque la domanda chiaramente ad ampio spettro. Diciamo che ci si rifà poi alla tradizione che si lega alla formazione degli artigiani, che sicuramente era una formazione a tutto tondo, no? Quindi il costruttore di strumenti non era mai semplicemente, diciamo così, un falegname, nel senso della persona che unisce parti di legno per creare un oggetto, ma era una persona che aveva una conoscenza a tutto tondo, appunto, no? E certamente il liuto, che ha un'origine molto antica, no? È il padre, per così dire, di tanti strumenti che hanno poi quella foggia in senso lato. Ecco, per cui si parte da questo elemento così un po' generale e radicato nella storia.
Noi abbiamo come ospiti due persone che hanno a che vedere con il mondo, diciamo, soprattutto degli strumenti a tastiera, ma poi vogliamo anche allargare il discorso, diciamo, a ogni genere di strumento. Partiamo forse dalla realtà locale. Walter Chinaglia, lei è a contatto con la realtà della Svizzera italiana. Che cosa significa essere organari e lavorare in una realtà che non è proprio la propria? Ecco, lei è chiamato a costruire organi o restaurarli nella Svizzera italiana, ma non è proprio del territorio.
Dunque, io sono sul territorio confinante, no? Sono in provincia di Como, quindi sono proprio, diciamo, al confine, no? È vero anche che la musica, come si dice, unifica e oltrepassa tutte le frontiere, no? Per cui io mi trovo non solo in Italia, non solo in Svizzera, ma un po' in Europa, a condividere la mia passione, la mia competenza con colleghi e con musicisti che sicuramente non hanno confini, no? Questo innanzitutto. Per me la Svizzera italiana è il luogo di incontro con dei musicisti eccellenti. Io soprattutto mi occupo di strumenti per la musica antica, per esempio un nome per tutti, no? Diego Fasolis, ma lo stesso Giovanni Conti, tutti esperti che io trovo in territorio ticinese e che poi ritrovo anche fuori dal confine, ovviamente, che mi arricchiscono tantissimo, no? E per quanto riguarda la costruzione, devo dire che al di là degli strumenti storici presenti sul territorio svizzero, per esempio abbiamo il famosissimo organo di Sion, l'organo più antico del mondo, che è un documento unico che ho visitato, ma no? Al di là di questo, le possibilità di costruzione a me offerte sono state, per esempio, nel territorio di Bellinzona. Io soprattutto mi occupo più che di restauro di costruzione di strumenti nuovi, no? E cerco in questo di guardare gli strumenti antichi come esempio. Diciamo appunto che la possibilità unica alla fine che ho avuto di costruire uno strumento si è realizzata nel territorio di Bellinzona, dove ho costruito un organo per la parrocchia dei Padri Cappuccini.
Stiamo parlando della parrocchia del Sacro Cuore a Bellinzona, una sonorità, uno strumento che ha sotto le orecchie di tutti. Maurizio Croci, sentivamo poc'anzi Walter Chinaglia appunto dire che la sua esperienza come organaro è nel restauro sì, ma anche nella costruzione di strumenti nuovi. Ecco, un organista, ma anche un committente di organi, che incontro a quali pericoli, se così possiamo dire, va oggi confrontandosi con l'organari, col mondo dell'organari? Faccio questa domanda perché c'è almeno così ci sembra, qualche pericolo in agguato, perché c'è una sorta di standardizzazione, nel senso che forse ci sono meno organari che costruiscono e più organari che assemblano. Non so se anche tu, Maurizio, hai questa percezione.
Assolutamente sì, purtroppo. Ci sono due pericoli, diciamo, oggi. Uno, entrambi secondo me si ricollegano alla stessa origine, cioè che quella forse del fascino per le nuove tecnologie, che sembra una cosa nuova, ma in realtà nell'organaria storicamente si è verificata varie volte. Penso all'invenzione del sistema pneumatico, all'invenzione della trasmissione elettrica, eccetera. E oggi si è con naturalmente con le nuove tecnologie e con l'elettronica, le grandi possibilità offerte appunto da queste tecnologie, si crede di avviare un percorso di progresso che nello stesso tempo permette nell'immediato un risparmio. In realtà ci si dimentica che innanzitutto su questo secondo aspetto, quello del risparmio, cioè perché costruire un organo a trasmissione meccanica con delle vere canne intonate una a una da un artigiano che, come diceva il maestro Chinaglia, deve avere una formazione a tutto tondo, quindi deve sapere fare, avere competenze dalla progettazione della cassa alla costruzione delle canne di legno, di metallo, all'intonazione delle stesse, quando ci si può semplicemente affidare a un software che si basa su dei suoni registrati e permette di avere un'idea, diciamo, generale o un'idea di un suono di un organo. Questo è un po' il problema. Ci si dimentica appunto che l'organo però è uno strumento d'arte, cioè è un'opera d'arte e non può essere soppiantato da queste cose. E l'altro problema, come dicevi tu Giovanni, è che in un periodo di crisi economica, adesso parlo soprattutto purtroppo dell'Italia, in un momento di crisi economica c'è stata un po' una corsa al ribasso negli ultimi, direi, dalla crisi forse del 2008, negli ultimi 10 anni soprattutto, invece di appunto di affidarsi ad organari che hanno tutte queste competenze, che considerano tuttora la loro opera come un'opera artistica, quindi curano in ogni minimo dettaglio tutti gli aspetti della costruzione, ci si preferisce affidare ad altre ditte, forse anche più, di solito più grandi, che operano una produzione in serie e esternalizzano molte componenti della produzione di molte componenti dell'organo. In questo modo si arriva ad avere degli strumenti anonimi e di solito di bassa qualità.
Ecco, è interessante, però, e giro magari la domanda a Walter Chinaglia, però è anche vero che, e correggetemi se sbaglio, che nei due casi, cioè rimpiazzare l'arte con le nuove tecnologie oppure corsa al ribasso per questioni economiche, alla prova dei fatti poi falliscono, perché basta fare una prova con due organi appunto con caratteristiche diverse per rendersi conto che l'arte, l'artigianato, la qualità paga.
Sì, io provo a rispondere a questa domanda. Dunque, io personalmente sono molto attratto dagli strumenti, diciamo così, antichi, no? Per esempio gli strumenti rinascimentali e medievali, e la cosa che mi ha affascinato è stata questa, che ogni epoca, per dirla in sintesi, basta a se stessa, no? Cioè, Nel Rinascimento viene creato il cosiddetto organo rinascimentale, che non aveva bisogno di una tecnologia più sviluppata, se così possiamo dire, anche erroneamente, no? Ma l'organo, essendo il punto di arrivo, a mio avviso, non solo delle arti musicali, visive, eccetera, ma anche della tecnologia, è completo in sé. No? Una grande rivoluzione nel senso tecnico si è per esempio attuata con Cavier-Coll, il quale ha colto due cose. Da un lato ha colto il cambiamento musicale che nell'Ottocento inizia a evolvere verso la musica sinfonica, le grandi masse sonore, no? E come risponde l'organo a questa richiesta? Lui vede la possibilità della nuova tecnologia, cioè la leva Barker, per esempio, no? Come una risorsa per rispondere alla costruzione di organi monumentali. Quindi in questo caso io ritengo che nelle mani di questo genio, Cavier-Coll, no? L'unione tra il progresso tecnologico, anche rappresentato dalla fabbrica a vapore, no? E le nuove esigenze musicali si sono sposate in modo perfetto. Tuttavia, condivido pienamente quanto ha già detto il maestro Croci, a proposito dei rischi della nuova tecnologia, che più che altro sono legati, a mio avviso, alla saccenza moderna di voler apportare, siccome noi ci pensiamo più bravi in genere, qualcosa di nuovo nel mondo dell'organaria. Io trovo che questo è molto rischioso. E tornando a quello che dicevo prima, quando vedo i manufatti di un'epoca così lontana come il Medioevo, che poi sono 1000 anni di storia, o il Rinascimento, io resto così ammirato che trovo pienamente soddisfacente ricostruire un organo in stile piuttosto che prendere un organo antico e pasticciarlo per renderlo un po' più moderno. Ecco, questo è un po' il mio pensiero.
Parole sante, Walter Chinaglia. Grazie per la risposta, che è stata molto interessante. Vi prego di non andare troppo sul tecnico, perché già ci perdiamo noi e quindi i nostri ascoltatori, la leva Barker, insomma, rimaniamo su questioni un po' più generali, se no ci perdiamo.
Mentre parlava Walter Chinaglia, a me venivano in mente alcune considerazioni. Spesso a me tocca il compito di fare un po' l'avvocato del diavolo. In tutto questo, qualche responsabilità ce l'ha anche la committenza. Voglio dire, di fronte a proposte bellissime degli organari, spesso i committenti guardano solo l'ultima riga, cioè quella del costo finale a preventivo. In questo senso, devo dire, e lo dico senza paura di smentita, che essendo la maggior parte degli organi, almeno nelle nostre realtà, non nelle sale da concerto, ma nelle chiese, le conseguenze sono queste. Insomma, quando le parrocchie, le diocesi e chi per esso non vuole investire in qualcosa che è un tesoro per il futuro, i risultati possono essere anche quelli. E qui mi fermo perché sennò mi taglieranno la lingua. L'organo della cattedrale di Lugano è un esempio sciagurato di restauro.
Io propongo di ascoltarci un minuto delle sonorità dell'organo di Valère, che è già stato evocato, poi continuiamo la nostra chiacchierata.
Thank you.
di Beauvais all'organo di Valère sopra Sion, che a detta dei più esperti conterrebbe qualche fila di canne addirittura del 300. Maurizio Croci, vorrei agganciarmi a quello che diceva poc'anzi Giovanni Conti. Com'è? Tu lavori molto nella Svizzera romanda, soprattutto a Friburgo. La sensibilità, per esempio, dei romandi, della chiesa romanda, insomma di chi gestisce gli organi, è differente per esempio dalle zone italofone?
Per quanto mi riguarda ho un'esperienza appunto in Svizzera romanda e in Italia, quindi non posso forse parlare di quello che succede a questo punto di vista nella Svizzera italiana con cognizione di causa. Diciamo che già il sistema con cui sono strutturate le parrocchie nella Svizzera romanda, quindi rispetto all'Italia, con un consiglio di parrocchia, diciamo un'amministrazione quasi come fosse un'azienda con cui ognuno ha il suo ruolo, permette di far sì che anche l'organista abbia una voce in capitolo quando si tratta di parlare di musica o di nuovi organi, cosa che non succede purtroppo in Italia, dove tutto è delegato alla sensibilità e alle competenze del parroco pro tempore di quella chiesa in quel momento. Quindi può succedere che ci sia un parroco competente, appassionato, come pure invece il contrario. Quindi diciamo che mediamente trovo che sì, ci sia più attenzione a queste problematiche nella Svizzera romanda. Per quanto mi riguarda, appunto, ho avuto 10 anni fa l'opportunità di realizzare un progetto molto ambizioso in una chiesa, in questo caso non in Svizzera romanda, ma ai confini, a Berna, in cui una chiesa in cui già c'erano due grandi organi. Abbiamo potuto realizzare, grazie alla sensibilità del consiglio della parrocchia, del parroco dell'epoca e soprattutto all'entusiasmo di tutti i parrocchiani che sono stati coinvolti, un grande organo rinascimentale realizzato veramente a regola d'arte.
Walter Chinaglia, torniamo all'inizio di questo nostro incontro, e cioè il grande interrogativo: quale futuro per la bottega artigiana musicale, nello specifico quella dell'organaria? Tu sicuramente ti sarai posto il problema, no?
Sì, è una bella domanda questa, me la sono posta fin dall'inizio, quando 20 anni fa, ormai sono nel 20° anno di attività, ho deciso di intraprendere questa attività, no? E uno dei punti oscuri per me allora era che non mi era chiaro che cosa fosse esattamente l'organo, e quindi in questa nebbia che io vedevo, chiaramente non vedevo vie di sviluppo e prospettive, no? Io personalmente, tenendo duro su questa via, ho trovato una nicchia di lavoro, neanche tanto piccola devo dire, no? Che è quella degli strumenti antichi. Quindi io direi che un futuro possibile per le aziende italiane è di organaria, naturalmente, è quello di ricostruire, con il senso storico e filologico, degli strumenti in stile antico. Cioè guardare al passato è un po' come guardare, non so, agli strumenti quali i violini, i clavicembali, eccetera. Cioè l'arte sicura a cui tendere e a cui guardare. Questa è una prima considerazione. Vedo invece difficile l'idea di collocare in generale, specialmente in Italia, strumenti nuovi nelle chiese. Cioè aprire e fondare una nuova azienda con l'idea così costruiamo strumenti per le chiese, io credo che sia oggi, vorrei dire, quasi impraticabile. C'è da dire su questo tema che uno dei punti che sarebbe bello chiarire nel rapporto con la Chiesa è che cos'è l'organo. Sembra banale, però mi rendo conto che l'organo a canne ha un costo molto importante, però è anche vero che per il servizio liturgico, diciamo così, base dal punto di vista musicale, naturalmente, uno strumento piccolo può essere anche sufficiente. Quindi se questa cosa venisse detta e capita, si potrebbe convergere almeno su un piccolo organo di qualità, però è un tema che è difficile da proporre in genere alle parrocchie. Si ritorna a quello che diceva un po' il maestro Maurizio Croci, della sensibilità del singolo parroco. Quindi questa è un po' la situazione che io vedo per le aziende del futuro. Sicuramente una cosa, investire nella formazione personale dell'organaro come organaro e sullo studio del contesto storico e dei valori artistici sottesi all'organo stesso.
Si parlava all'inizio di liuteria. Parlando di liuteria in senso lato, esistono delle scuole. Voglio dire, a Milano esiste una scuola di liuteria, a Cremona esiste forse la più celebre al mondo scuola di liuteria, che assicura nel bene e nel male un futuro alla figura del liutaio. Per quanto riguarda tipologie come le vostre, in particolare l'organo, come consegnare alle generazioni future l'arte che avete nelle vostre mani?
Dunque, questo tema a me è particolarmente caro, perché io penso sempre che per quanto piccola la nostra competenza acquista valore non solo quando si fa il nuovo organo, no? Ma quando si trasmette, cioè quando si insegna a qualcuno quello che si è capito, che sia tanto o che sia poco. E quindi qui si apre il tema dell'insegnamento, della trasmissione del sapere. E effettivamente le scuole, il tema delle scuole di organari è un tema assai critico. Io ricordo che nel 2000, quando è iniziato, c'era il CFP, Centro di Formazione Professionale di Crema, che era un corso professionale che si rivolgeva ai ragazzi che hanno compiuto le scuole dell'obbligo, quindi la terza media in Italia, e offriva una preparazione di tipo professionale. Sicuramente è già qualcosa, adesso non mi risulta che sia ancora attivo questo corso, sicuramente era già qualcosa, ma l'organaro ha bisogno di una formazione che vada oltre il saper fare, ma proprio la conoscenza, no? Quindi ci sarebbe bisogno di una scuola di alta formazione che insegni a capire cosa c'è dietro all'organo, quindi il contesto storico, eccetera. E se noi leggiamo qual era la formazione dell'organaro storico, rimaniamo impressionati. Avrei veramente una riga da citarvi, scritta da Josué Berbenni, che è un nostro studioso, che dice, no, dice così, che l'organaro sia educato nell'esercizio delle primarie discipline quali l'aritmetica, la geometria, la letteratura, la retorica, la filosofia, la teologia, abbia udito e letto i più eccellenti e rari uomini e scrittori. Cioè, questo già basta per dire che cosa dovrebbe sapere l'organaro e quanta strada io personalmente devo fare, quindi non mi esimo, non mi precludo da questo. Quindi una scuola di alta formazione che non sia solo rivolta al fare pratico, ma che sia proprio di conoscenza. Trovo che questo un po' manchi, soprattutto in Italia. Ci sono le cosiddette botteghe che offrono dei periodi formativi, di cui però io veramente non sono molto a conoscenza, perché sono le realtà molto locali, individuali, diciamo così, no?
Maurizio...
Io personalmente... Ah no, pardon.
Maurizio Croci, Walter Chinaglia parla dell'esigenza di avere dei corsi, una formazione, una conoscenza degli organari più alta, ma direi che si potrebbe auspicare una conoscenza più alta anche nei parroci e anche negli organisti. Come siamo messi a livello di organisti? Com'è il panorama organistico italiano, per esempio? Ci sono molti, molti musicisti che studiano organo rispetto a 10, 20, 30 anni or sono?
Purtroppo no, purtroppo ci sono sempre meno, ma questa è una tendenza purtroppo generale, europea, ci sono purtroppo sempre meno studenti di organo. Io ricordo quando studiai ormai nella preistoria al Conservatorio di Milano, c'erano quattro classi di organo piene, con ogni classe 15 studenti, oggi ci sono due classi semivuote, parliamo di Milano, quindi cioè, seconda città più grande d'Italia.
Per quale ragione?
Penso che in Italia chiaramente con la crisi si acuisce il problema dell'inserimento professionale, quindi non esistendo alcun tipo di inserimento professionale per un organista professionista, perché sappiamo bene che, a parte qualche rara eccezione, l'organista di parrocchia non viene retribuito con delle elargizioni, appunto anche qui secondo la benevolenza o meno del parroco quasi del momento. L'insegnamento, purtroppo le classi sono sempre meno, quindi anche i posti di insegnamento sono sempre meno, quindi c'è il problema dell'inserimento professionale che chiaramente spinge verso altre scelte i potenziali interessati, e poi c'è il problema chiaramente della sempre meno frequentazione delle chiese, quindi l'organo viene visto comunque ancora come uno strumento legato alla chiesa, quindi c'è un po' un rifiuto da parte dei giovani di affrontare questo strumento.
E sulla consapevolezza degli organisti rispetto a problemi di organaria?
Purtroppo gli organisti che accettano delle soluzioni non di compromesso sono veramente pochi, devo dire. Quindi pur di avere uno strumento, pur di avere un ritorno, purtroppo devo dire anche personale, magari immediato, si accettano delle soluzioni a ribasso molto molto di frequente. Purtroppo le grandi realizzazioni degli anni 90, non so, penso all'organo di San Simpliciano a Milano per dirne una, purtroppo sono rarissime, per non dire quasi, per non dire scomparse.
Il tempo a nostra disposizione sta per scadere, riflettevo su quanto ci avete così sapientemente detto e devo dire che il bilancio non è entusiasmante, eppure io vi invito a chiudere brevemente con una frase, ciascuno di voi, un messaggio di speranza se possibile. Walter Chinaglia.
Ma il messaggio di speranza per me parte dal passato, dove forse le condizioni economiche non erano meglio di quelle di oggi, penso a tante situazioni, eppure hanno fatto opere incredibili che sono sotto i nostri occhi, che vediamo ovunque e in ogni angolo, per cui attingiamo da lì la nostra forza e il nostro vigore per proseguire con l'arte e la speranza.
Maurizio Croci?
Io direi partiamo dalle giovani generazioni, dai giovanissimi, dai bambini. A Friburgo ogni anno facciamo dei concerti, delle presentazioni di strumenti per i bambini, quali, avendo la mente completamente sgombra da tutto quanto abbiamo detto finora, sono entusiasti, sono affascinati da queste sonorità, quindi sono assolutamente ottimista per il futuro. Abbiamo chiaramente una grande responsabilità.
Noi vi ringraziamo tanto, è stato un piacere riflettere su situazioni che spesso non sono proprio rose, ma ci fanno riflettere molto. Walter Chinaglia, grazie, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Buon pomeriggio.
Maurizio Croci, grazie mille, a prestissimo.
Grazie,
a presto Maurizio.